Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Non ci sono più soldi, o con la variante non ci sono più euro, è diventato ormai un mantra da parte di comuni, sindaci, amministrazioni, regioni. E stamattina il Fatto Quotidiano ci racconta quanti miliardi sono stati buttati da amministrazioni varie, non si salva nessuno, con i derivati, quando ci fu questa sbornia dell'usare qualcosa di estremamente complesso che temo nessun sindaco d'Italia ne conosca il funzionamento, perché sono dei complicatissimi algoritmi, ora vedremo. Ecco, un sacco di miliardi sono stati buttati, non buttati, se li sono fregati banche che sapevano come turlupinare sindaci o presidenti di regioni. E stamattina il Fatto Quotidiano dedica buona parte dell'edizione del lunedì, che come sapete quasi sempre dà una sorta di approfondimento, reportage su un argomento preciso e tutte le sue varianti. Stamattina si parla appunto di derivati, la grande abbuffata delle banche. Lo Stato e gli enti locali hanno sottoscritto prodotti finanziari per 193 miliardi di euro. Ma succede che la Puglia, e in parte anche Milano come vedremo, ma soprattutto la regione Puglia, ne sono uscite... sono uscite dal baratro i segreti della trattativa con la Puglia e la lettera riservata di Vendola a Monti che il Fatto possiede. Ora speriamo che tutto questo non rompa le uova nel paniere a Vendola e alla Regione Puglia, perché la Merrill Lynch, come andremo a vedere, ha accettato di restituire il maltolto a patto che si mantenesse la segretezza, altrimenti poi tutte le altre regioni potrebbero fare la stessa cosa, no? Comunque c'è a pagina 3 una cartina dell'Italia con tutte le regioni e comuni. Vediamo che l'Emilia-Romagna è fuori per un 91 milioni di euro, non è ai primi posti ma neanche agli ultimi, il record ce l'ha il Piemonte con 322. E caro Monti ferma le banche, il virgolettato preso dalla lettera che Vendola ha scritto a Monti non risulta che abbia ricevuto una risposta. La lettera riservata di Vendola al Premier, i segreti mai svelati dell'accordo con cui la Puglia ha rinegoziato il debito con Merrill Lynch, con la clausola vietato rivelare pubblicamente le condizioni per evitare che altri facciano lo stesso. Regioni e comuni hanno sottoscritto 193 miliardi di derivati. Maledetti derivati, cosa sono? C'è un box che la spiega più o meno così, ovviamente è molto difficile districarsi, ma tentando di semplificare leggiamo: i derivati sono un accordo tra due parti che si impegnano a comprare o a vendere una certa attività finanziaria, obbligazioni, azioni, titoli di Stato e così via, a data e prezzo certi. Sono nati nel Settecento addirittura come una sorta di assicurazione per le imprese, soprattutto quelle che devono commerciare in beni futuri. Negli ultimi anni sono diventati strumento di colossali truffe. Si chiamano derivati perché il loro valore deriva dall'andamento degli strumenti finanziari e da un contratto sottostante. Non sostituiscono i prodotti cui fanno riferimento, sono prodotti a sé. E come tali vengono negoziati nei cosiddetti mercati a termine, che si riferiscono appunto a condizioni che si verificheranno in futuro. E come è cominciato tutto questo? Beh, l'ha cominciato Prodi, però è Tremonti che ha fatto il disastro totale. La rivoluzione Tremonti che consegnò i sindaci agli istituti d'affari. Chi è senza derivati scagli la prima pietra, scrive il Fatto. Sulle responsabilità della finanza tossica la politica gioca a rimpiattino. Ha cominciato Prodi, sostiene l'ex ministro Tremonti. Colpa della finanza creativa, accusa la sinistra. Spulciando gli archivi si può dire che hanno ragione entrambi, sebbene le responsabilità siano diverse. Gli strumenti finanziari arrivano nei bilanci di enti pubblici grazie a due finanziarie, quella del 97 e quella del 2002. La prima, governo Prodi, autorizza Cassa Depositi e Prestiti ed enti pubblici economici all'uso di operazioni di swap per ristrutturare il debito pubblico. La seconda, governo Berlusconi, autorizza comuni, province e regioni a emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui bancari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza previa, costituzione di un fondo di ammortamento del debito, eccetera, eccetera, eccetera. E insomma, certo, una cosa è mettere un banchiere di fronte al direttore della Cassa Depositi e Prestiti, cioè il ministro Ciampi, un'altra è metterlo di fronte al sindaco di Polino, come ha fatto Tremonti. Quando si aprono i cancelli della finanza locale e dei derivati, i toni della stampa sono trionfalistici e Tremonti non fa fatica ad attribuirsene alla regia. Poi più avanti... Per inciso, gli investitori istituzionali dell'epoca si chiamano Unicredit, UBS, Dexia Crediop, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Nomura, Barclays. E insomma, questi sono i principali responsabili della rovina di molte amministrazioni locali italiane. Più avanti leggo, ma il futuro prima o poi arriva, il futuro appunto dei derivati, e si scopre che quelle condizioni di rifinanziamento non erano affatto più convenienti. Nelle pieghe delle relazioni della Banca d'Italia, guidata da Fazio, compaiono preoccupazioni, ma preoccupazioni che poi restano lì. Si parla già di svariati miliardi. Leggo, a un certo punto la Corte dei Conti inizia a porsi seri dubbi sulle competenze finanziarie di comuni come Borgo Priolo, Marsala, Itri o Pozzuoli, che avrebbero sottoscritto opzioni digitali, upfront e contratti composti da complessi algoritmi. Insomma, il sindaco di Itri che si ha le prese con gli algoritmi. Con tutto il rispetto di Iperitri, ma i casi, vediamo anche questi, i casi di cronaca superano la fantasia. Polino, comune di ben 280 abitanti, quattro case arroccate nella provincia di Terni, si scopre avere un bilancio contratti swap per $500.000 di euro. Fuori dai monitoraggi, contratti sottoscritti dalle municipalizzate come la Bresciana SM o la Romana Acea, un elenco vastissimo di esposizioni fuori bilancio. Eccetera, eccetera. Torniamo alla questione di come ha fatto la Regione Puglia a riottenere i proventi della truffa. Basta coi derivati. Tutto questo succedeva un anno fa. Speriamo appunto che la Regione sia riuscita a recuperare tutto, perché altrimenti con questo articolo del Fatto la Merrill Lynch potrebbe dire: avendola avete contravvenuto al patto di segretezza e quindi... La Regione Puglia di Nichi Vendola c'è riuscita, addirittura contro la banca d'affari Merrill Lynch, anche se la storia non è nota, per ragioni che vedremo, e anche se ne è stato informato il Presidente del Consiglio, Mario Monti, nella lettera riservata che il Fatto possiede, con cui Nichi Vendola invita il Premier a ingaggiare una battaglia contro le banche internazionali per salvare i conti pubblici. Non ci sono teorie astratte in questa lettera, ma una ricetta concreta che ha salvato la Regione Puglia e i suoi conti pubblici dal disastro. Un colpo da 1 miliardo di euro, uno dei più clamorosi contro il numero uno della finanza globale, messo a segno dall'ente regionale che è riuscito a rinegoziare i contratti sottoscritti da chi? Beh, dal predecessore Raffaele Fitto, ve lo ricordate? Fitto, ecco. Lui aveva sottoscritto questi contratti truffa, grazie all'attivo sostegno delle inchieste giudiziarie, ovviamente. A mettere in moto la storia, infatti, sono stati i PM Antonio Laudati e Francesco Bretone di Bari, che mettono sotto accusa Merrill Lynch per dei contratti sottoscritti con la Regione Puglia. La principale banca d'affari del mondo è attiva in oltre 40 paesi e fa parte oggi di Bank of America. Ma la procura non si fa impressionare, sequestra i trasferimenti in denaro proveniente dalla regione e chiede il rinvio a giudizio di funzionari e rappresentanti della banca. L'accusa è truffa aggravata. L'affare sottoscritto era un derivato, un contratto costruito per risparmiare sugli interessi pagati per un altro contratto, in questo caso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, ma lo stesso derivato prevedeva costi a vantaggio della banca maggiori dello sconto promesso e in più dava alla banca la possibilità di usare i soldi della regione per fare investimenti rischiosi. Ora, domandarsi, è lecito, Fitto, quando fece tutto questo, era protetto dalla propria ignoranza o sapeva? No, perché è importante. Sì, è lecito dubitare appunto che Fitto ne capisca. Anche così il volto, l'espressione e lo sguardo farebbero propendere per la prima ipotesi, cioè non ci arriva. Però se ci arrivasse, insomma, sarebbe interessante capire se ci ha guadagnato qualcosa da questo disastro a cui aveva avviato la regione Puglia. E leggo più avanti, sotto il peso dell'indagine, dopo 2 anni di trattative, la banca è stata costretta a scendere a patti. L'ultima trattativa, quella che potrebbe cambiare la vita degli enti locali italiani, viene intavolata a Londra in una gelida mattina del 9 febbraio 2012. La sparuta delegazione pugliese raggiunge i piani alti di uno dei più influenti grattacieli della City. Tra scintillanti insegne vetrate a panorama mozzafiato, all'enorme tavolo siedono da un lato i 2 rappresentanti della regione Puglia, con il loro avvocato e 2 consulenti tecnici, mentre dall'altro si presenta un plotone di 20 di consulenti e legali in abito blu. Oltre al notaio, dotato di fogli con tanto di ago e filo per cucirli solennemente a mano. Alla fine arriva il sigillo sul primo accordo in Europa che vede un ente locale spuntarla su un gigante finanziario per un contratto in strumenti derivati. La banca deve garantire la restituzione degli 870 milioni di euro sottoscritti dalla regione, eliminare i titoli tossici dal proprio paniere, cioè bond greci, portoghesi, africani e altri titoli definiti bislacchi, e pagare le spese legali. Inoltre deve sottoscrivere una sorta di risarcimento. Le formule utilizzate nell'accordo sono contributo ai costi di negoziazione, eccetera, eccetera, ma in pratica significano che la banca si accolla come onere ulteriore diversi dei rischi che prima gravavano sul bilancio pugliese, per una cifra stimabile in oltre 200 milioni di euro. A questi, spiega una fonte che però chiede l'anonimato, si aggiunge una somma in contanti di oltre 10 di milioni di euro, insomma vittoria. Ma da godersi in silenzio. Sul piatto della bilancia infatti c'è la sottoscrizione di una clausola di riservatezza in cui è scritto che le parti si impegnano a mantenere strettamente riservato il contenuto del presente accordo di transazione e relativi allegati. Insomma, chissà se, come al solito, quando si vengono a sapere cose così eclatanti, l'Italia farà finta di niente, perché qui tutte le regioni e tutti i sindaci che si ritrovano come si ritrovano potrebbero seguire questo esempio e insomma fare una sorta di class action dei fregati dai derivati. No, perché continuano a chiederci tasse, ma non si parla di quanti soldi hanno buttato via con questo giochetto. Comunque, più insomma si conclude così il lungo articolo: provvedimenti affossati sia durante il governo dell'innominabile che durante quello Monti, cioè provvedimenti per sanare questa situazione. Dopo le accuse, la proposta: mutuare dai mercati finanziari le metodologie probabilistiche di misurazione e rappresentazione dei rischi, metodologie che la stessa industria finanziaria adopera quotidianamente nel suo business, ma che non intende spontaneamente condividere quando si interfaccia con operatori inesperti. Da Monti e dai suoi collaboratori, interpellati ieri dal Fatto, nessun commento. E beh, Monti è troppo impegnato a dare interviste da quando ci ha preso gusto a fare il politicante anche lui, non lo ferma più nessuno. Percorso analogo, 1000 chilometri più a nord, viene avviato dal PM Alfredo Robledo, che mette al settaccio i contratti sottoscritti dal Comune di Milano a partire dal 2005. La sentenza di qualche mese fa, 6 mesi di carcere per gli uomini che hanno piazzato i derivati al Comune di Milano. Alle misure detentive si aggiungono sanzioni per Deutsche Bank, DEPFA, UBS, JP Morgan, con una confisca di appena 90 milioni di euro. Anche in questo caso l'asso nella manica del Tribunale si rivela l'analisi probabilistica messa a disposizione del perito del Tribunale, che è un bocconiano e si chiama Francesco Corielli. E insomma, i bocconiani possono anche rendersi utili così, anziché invaghirsi della poltrona di Palazzo Chigi. Poi una carrellata sui titoli. appunto Robledo, l'allarme di Robledo, l'Italia, denuncia il PM, è terra di scorribande per le banche estere, si indaga anche sui derivati di Calabria e Liguria. La febbre colpisce 42.000 imprese, privati in ginocchio, ammanchi per 8,2 miliardi, da Balun a Divania, sempre di più le società in crisi che accusano i contratti con le banche e denunciano i colossi come Unicredit. Derivati la grande abbuffata, chi comanda davvero? In Francia leggi scritte dagli stessi big della finanza. E poi vende derivati ai comuni, aia, affari e guai di Bassolino Junior, aiaiai. Poi c'è tutto un articolo su una signora che è francese, quindi che è, pare, la massima esperta in questi algoritmi che stanno alla base dei derivati. Insomma, noi siamo abituati a pensare sempre alla City di Londra, agli Stati Uniti e quindi insomma a Wall Street, ma alla fine quella che viene interpellata da tutti questi qui è una certa professoressa Nicole El-Karoui. El-Karoui è il cognome del marito, che è un antropologo tunisino. La signora dei derivati non investe mai in borsa, guarda un po'. Leggo almeno l'inizio, vabbè, l'inizio è l'incontro tra l'inviato del Fatto Martinelli, che appunto incontra questa signora mentre mangia croissant mattina presto prima di recarsi all'università Pierre Marie Curie. Madame El-Karoui è chiamata la maga dei derivati, ha inventato un modello matematico originale e a lei si rivolgono da tutto il mondo. Una ventina di anni fa, infatti, ha ideato un master, conosciuto fra i trader come Master Karoui, e dice: lo facciamo ancora tutto in francese proprio per limitare le domande di iscrizione, almeno dall'estero. Si formano i quants, o quants, vabbè, quantas, gli analisti quantitativi, ecco cosa sono. Sono gli specialisti di derivati, quei complessi strumenti finanziari che nel 2008 fecero fallire la Lehman Brothers, quindi insomma funzionano perfettamente, vedo. All'origine del patatrac successivo, in realtà sono ancora oggi gettonatissimi. La crisi c'è anche in quel settore, ma è relativa, sottolinea la professoressa El-Karoui. Prima i nostri allievi terminavano il loro stage a settembre e al massimo a Natale avevano un posto di lavoro, adesso che c'è la crisi devono aspettare almeno Pasqua. La maggior parte dei laureati al master si trasferisce strapagata fra Londra e New York. Un quant su tre a livello mondiale è francese, uno su tre è francese di questi criminali. I problemi sono venuti dopo il 2000, quando dei derivati si è abusato, quando si sono convertiti a loro volta in vettori di speculazione. E dice la signora qua, è così per tutte le cose, come un farmaco, a piccole dosi è efficace, un uso eccessivo può diventare catastrofico. Ma non ci sono leggi che impediscano l'uso eccessivo, e questo è il problema che la signora, la professoressa, non affronta. C'è pure chi ne ha fatto il capro espiatorio della crisi finanziaria, e una delle accuse principali è aver concepito i prodotti via via sempre più astrusi. Ma, dice lei, si ha idea degli algoritmi complessi che ci sono dietro al semplice utilizzo di Google quando si fa una ricerca? Per i derivati è uguale. Noi offriamo degli strumenti, tutto qui, se la prendono con i matematici. Ma perché non si affrontano altri tipi di problemi? Ad esempio, perché gli Stati Uniti non cominciano finalmente a ridurre il loro debito? Perché continuano a prestare soldi a un tasso vicino allo zero? Perché i grandi padroni della finanza europea, Mario Draghi compreso, provengono quasi tutti da Goldman Sachs? E citando l'economista Marzullo, la signora si faccia delle domande ma si dia anche delle risposte, e invece ci lascia con questi punti interrogativi aperti. Dunque, bene, lascio il Fatto invitandovi ad approfondire l'argomento, perché ne va delle nostre tasche. Quando ci sentiamo dire dai sindaci non ci sono più soldi, bisognerebbe, ecco, rispondere: ma quanti derivati avete, quanti soldi sono stati buttati dai vostri predecessori, e perché non fate i loro nomi e addossate le colpe a chi vanno addossate? Comunque, andiamo agli esteri. Si parla di guerra in Mali, non si parla granché del coinvolgimento dell'Italia. All'inizio era trapelata la notizia che L'Italia partecipa con i droni, praticamente è il paese europeo che fa da succursale agli Stati Uniti. L'Italia acquista i droni dagli Stati Uniti, soprattutto il personale che deve manovrare i droni viene addestrato negli e dagli Stati Uniti, e quindi, visto che Obama ha detto sbrigatevela da soli, però vi diamo l'Italia con i suoi droni. E così questi costosissimi aggeggi, non solo di per sé, ma anche quel che costa addestrare chi li manovra, e poi tutta la manutenzione, poi il fatto che spessissimo vanno perduti, sono lì senza pilota, no? Uno dice, beh, che vuoi che sia? E beh, qualche miliardata di euro ogni volta che ne sparisce uno, ma a parte ciò, sembra che uno la butti sempre sul portafogli, no? No, a parte ciò, si parla di altri aspetti della guerra in Mali. Ho qui per esempio davanti Repubblica, reportage anche di Repubblica: parte l'offensiva francese, blindati verso Timbuktu, libereremo tutto il Mali. Sì, ma non è che possono riuscire a sterminarli gli integralisti islamici, quelli sono come l'acqua, vanno da un'altra parte e poi ricompaiono in un altro paese. Comunque sia, a Bamako in arrivo i militari della missione africana. Altri quotidiani come il Corriere della Sera: ultimatum dell'emiro, ritiratevi dal Mali se volete il negoziato. Questo sarebbe l'emiro che compare ogni tanto in internet, che coordinerebbe insomma il tutto. Ma c'è un'altra testimonianza dal titolo Sardine satellitari, jihadisti del deserto. Nello straordinario diario di un diplomatico rapito, la vita spartana dei terroristi: gli arabi comandano, gli africani obbediscono. E così via, insomma, anche la stampa qui davanti: Mali in marcia con i francesi per riconquistare Diabalì. Qui abbiamo Domenico Quirico che è inviato al seguito delle truppe francesi. La città in mano agli islamisti, ma ormai è assediata dalle truppe speciali. Ma io andrei direttamente a leggere un approfondimento molto interessante che troviamo sull'Unità, scritto da Pino Arlacchi, un'analisi della situazione. Arlacchi è stato anche alto commissario dell'ONU sulle questioni della malavita organizzata, le mafie ovunque nel mondo. E scrive: Mali, alleanza mafia-ribelli. L'intervento in Mali era necessario per fermare la crescita del terrorismo mafioso in Sahel, ma occorre anche riconoscere che la narrativa corrente a proposito del Mali, quella di un governo democratico assediato da terroristi decisi a instaurare un piccolo regno del male nel cuore dell'Africa, è semplicistica. E perché? L'intervento francese, prosegue all'interno, era una mossa obbligata, ma è anche l'epilogo di una vicenda che dura da 30 anni e che chiama in causa un comportamento ricorrente delle potenze occidentali nelle crisi che avvengono nei paesi emergenti. Mi riferisco alla manipolazione dei gruppi insurrezionali e anche terroristici da parte dell'intelligence europea e statunitense, e alla vendita indiscriminata di armi che finiscono in mano a forze ostili. Quindi, insomma, in questo articolo Arlacchi fa anche un buon esercizio di memoria e vediamo: si sta ripetendo oggi nel Sahel quanto è già avvenuto in Afghanistan, in Somalia, in Libia, in Iraq e altrove. Ex amici, ex servi, ex clienti si stanno rivoltando contro i loro sponsor usando proprio le armi che questi gli avevano dato o venduto. Tra i terroristi, tra virgolette, del Sahel ci sono vecchie conoscenze dei servizi di sicurezza algerini e occidentali sfuggite al loro controllo. La leadership eversiva, questa sorta di Al-Qaeda del Sahel, è in realtà un impasto di mafia e terrorismo che viene per la prima volta alla ribalta e che non sarà facile sconfiggere se non si smettono le pratiche insensate che l'hanno favorita. La crisi del Sahel è un capitolo del gioco temerario che le grandi potenze palesi hanno ingaggiato con le mini potenze occulte negli ultimi 30 anni, un gioco tuttora in corso in Siria, dove alcuni paesi occidentali non hanno resistito alla tentazione di armare l'estremismo islamico contro Assad senza calcolarne le nefaste conseguenze. Siccome questa partita si è sempre ritorta contro chi l'ha iniziata, alimentando guerre, terrore e sofferenze in vari angoli del pianeta, è bene iniziare a denunciarla sul piano della politica e dell'informazione. Il gioco maledetto è sempre lo stesso e ha tre fasi. Piccoli gruppi di insorti, per cause giuste o sbagliate, ma decisi a usare la violenza e il terrore per affermarle, vengono a patti con potenze esterne impegnate nei grandi disegni della politica globale. Queste li finanziano, li armano e li addestrano direttamente, come nel caso dei talebani e dei ribelli libici, o tramite subpotenze regionali, come nel caso dell'Algeria Sahel. Per il potere forte, lo scopo del patto clandestino può essere colpire un avversario strategico senza sfidarlo frontalmente, come l'Afghanistan durante la Guerra Fredda con l'Unione Sovietica, sostituire un regime diventato inviso, per esempio la Libia di Gheddafi, rafforzarne segretamente un altro, il governo algerino che crea i falsi islamisti del GIA per screditare gli oppositori durante la guerra civile degli anni 90, affermazione pesante questa di Arlacchi, che accusa il governo algerino di avere inventato i falsi islamisti del GIA. Gonfiare una minaccia per giustificare azioni militari e budget della sicurezza, e quindi arriviamo sempre ai soldoni. Gli interessi sono poi questi, insomma, l'industria bellica. Il rischio terrorismo nel Sahel, sfuggito di mano ai suoi creatori, è per esempio, cioè è l'ultimo esempio, ma la ratio del gioco può anche essere il puro e semplice controllo della marionetta in vista di usi futuri. Il punto è che i ribelli, beneficiari di armi, denaro e training militare, all'inizio dimostrano di stare ai patti e si rafforzano in potere e consistenza, ma arriva un punto in cui essi finiscono col fare di testa propria perché le circostanze sono cambiate o perché si sentono abbastanza forti per camminare da soli. Si rivoltano allora contro i protettori e usano contro di loro proprio le risorse che avevano ricevuto per fare il lavoro rischioso e sporco concordato. È stato così con i missili Stinger forniti dalla CIA ai mujahideen afghani per abbattere gli elicotteri russi negli anni 80 e poi usati dopo il 2001 contro le truppe NATO dagli stessi mujahideen diventati talebani. E io aggiungo anche l'esempio dei Contras in Nicaragua che ebbero appunto i missili Stinger. L'episodio più recente sono le armi e il training militare occidentali ricevuti in Libia dalle milizie serviti per rovesciare il governo del Mali l'anno scorso e per consolidare l'alleanza con le formazioni terroristiche del Sahel. I clienti e i servi ribelli si rendono conto di aver imboccato una strada senza uscita. I loro ex padroni li usano adesso come simboli del grande nemico da abbattere e mobilitano coalizioni di volenterosi per difendere libertà, democrazia, ma soprattutto budget per la difesa. Va bene, concludo questa lettura perché è troppo lungo, i minuti passano. E si conclude con l'ibridazione con la mafia ha funzionato talmente bene da trasformare la natura dei gruppi insurrezionali. Nel Sahel stiamo fronteggiando una coalizione di mafie di prima classe che sono anche gruppi terroristici di terza classe, se non l'inverso, perché praticamente da vari rapporti dell'ONU risulta che persino i produttori di cocaina colombiani passano ormai da queste rotte e stringono alleanze con sedicenti Al-Qaeda e quant'altro e così via. Dunque, avviandomi alla conclusione, sul Corriere della Sera leggo che una nave da guerra statunitense ha sfondato un bel tratto di barriera corallina di questo delicatissimo ecosistema nel Pacifico, davanti alle coste delle Filippine. È una piuttosto grossa, c'è la foto, piuttosto grosso dragamine, è rimasto lì, insomma, vediamo, tanto ormai la distruzione è fatta. Per le interiora, vi risparmio, ormai non c'è più tempo, le notizie dall'interiora, cito solo il titolo dell'Unità che ricorda un po' quello di Cuore di tanti anni fa, quando c'è l'ora legale, panico tra i socialisti. Stamattina scrive l'Unità, liste pulite, panico nel PDL. E così poi ci sarebbe tutta una carrellata da Repubblica, in questo caso, di favori da restituire, per esempio posto blindato per Archi perché testimoniò il processo Rubi, dopo la compravendita antiprodi Pottino rientra in Parlamento, ma soprattutto Nick Omericano piomba a palazzo, il seggio o vado in galera e vi rovino, rissa con Alfano, devono dividerli addirittura, insomma è il solito cosentino che non ci sta. Bene, con ciò buon compleanno, 40 anni di The Dark Side of the Moon che usciva 40 anni fa e i suoi 50 milioni di copie vendute. Buona settimana a tutti, in particolare Pink Floyd a questo punto.
Radio Feltrinelli, Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.